Buongiorno a tutti e benvenuti. Io sono Jacopo Palmucci, psicologo e coordinatore educativo, e questo è Allena Podcast, podcast interamente dedicato al mondo dell'educazione e della disabilità. Oggi parleremo del gioco e della relazione che esiste tra quest'ultimo e lo sviluppo del bambino. Per farlo è tornata a trovarci Valentina Petrini, terapista della neuropsicomotricità, e con lei abbiamo Claudia Poggiolini, coordinatrice educativa dell'area 5-10 anni ed anche lei terapista della neuropsicomotricità. Benvenute ad entrambe.
Ciao Jacopo, ciao Claudia e buon pomeriggio a tutti.
Ciao Jacopo, ciao Valentina, grazie dell'invito.
Partiamo dal provare a definire che cosa sia il gioco e perché sia così importante. Da Piaget, nei primi anni del Novecento, fino all'ONU, ai giorni nostri, il gioco è tendenzialmente riconosciuto come un veicolo fondamentale ed insostituibile per garantire uno sviluppo armonioso e pieno del bambino. Per farlo, due sono gli aspetti da tenere maggiormente in considerazione: il coinvolgimento nel gioco stesso e l'ambiente nel quale si realizza. Si capisce dunque, come sostenuto anche dall'UNESCO, come il nido e la scuola dell'infanzia vadano considerati come momenti e spazi privilegiati per costruire le basi della relazione educativa e affettiva e delle esperienze di accoglienza e di integrazione di tutte le diversità mediante l'organizzazione di contesti educativo-didattici flessibili e inclusivi, in grado di promuovere quindi la partecipazione. Ovviamente però questi due non sono gli unici contesti, ma anzi si vanno ad integrare alle opportunità che vengono fornite al bambino a livello familiare e degli altri contesti che frequenta. Ma andando con ordine proviamo a dare una definizione a 360 gradi del gioco. Ad esempio, quando si inizia a giocare, perché si inizia a giocare e come mai è così importante che si giochi.
Partiamo dal presupposto che un bambino che gioca è un bambino che sperimenta, impara, cresce e ovviamente si diverte. Il gioco è uno strumento importante perché aiuta il bambino ad imparare e rappresenta anche la costruzione di tutti i mattoni a cui lui darà vita per costruire l'adulto che diventerà. Il gioco è molto importante perché ci permette di imparare ad interagire con gli altri, promuove l'empatia del bambino, aiuta il bambino ad imparare il linguaggio e anche la comunicazione non verbale, nonché aiuta a promuovere la comprensione delle regole sociali che sono alla base della conversazione. Ad oggi è un dato di fatto sapere che il bambino comincia a giocare fin dai primi mesi di vita, però nello specifico esistono quattro tappe dello sviluppo del gioco in base all'età cronologica. Da 0 a 1 anno il gioco è fondamentalmente una fonte di sensazioni piacevoli ed è finalizzato alla ricerca di sensazioni che gratificano e arricchiscono il bambino. Inizialmente il bambino gioca con il proprio corpo e con il corpo della madre. I giochi sono a carattere esplorativo e prevedono agitare le mani, muovere le gambe e il corpo in generale. In questa fase il bambino, nei secondi 6 mesi, comincia ad usare anche degli oggetti strutturalmente molto semplici, compiendo azioni come infilare, rotolare, tirare degli oggetti e dei cubetti. A 2 anni compaiono i giochi funzionali con gli oggetti, i giochi fisici e i giochi sociali. Sappiamo che dai 13 mesi il bambino comincia ad usare degli oggetti finti secondo il loro uso funzionale, ad esempio usa il bicchiere finto per bere o la forchetta finta per mangiare gli oggetti finti. Compare poi un terzo attore nel gioco, tipo la bambola o l'orsacchiotto, a cui vengono rivolte le azioni di questo gioco. A questo punto il gioco di finzione è orientato verso la socializzazione. A 3 anni il bambino è interessato a giocare con i compagni e prova piacere nell'imitare tutto ciò che i compagni e gli adulti fanno. Tra i 2 e 3 anni compare il gioco simbolico, che è un importantissimo step dello sviluppo del gioco perché i bambini in questo caso cominciano ad utilizzare oggetti con funzioni completamente diverse rispetto a quello che essi sono, tipo usano la scopa come se fosse un cavallo o una banana per rispondere al telefono. Tra i 4 e i 5 anni abbiamo il gioco sociodrammatico, come ad esempio il gioco della bambola, del dottore, del dentista, della famiglia. Attraverso questi giochi il bambino riesce a drammatizzare il proprio vissuto e rappresenta delle scene di vita reale andando ad includere anche i pari, che ormai non sono più dei compagni di gioco parallelo ma cominciano a diventare anche agenti attivi nella relazione. Tra i 6 e i 10 anni, nell'età della scolarizzazione, i giochi diventano di gruppo, quindi non sono più giochi da soli fatti dal bambino, e cominciano a comparire anche le regole, che inizialmente sono regole speciali che ogni bambino si crea per sé e poi, con la comparsa di più competenze di gioco, andranno ad adeguarsi alle regole della comunità. Il gioco in questo momento è molto sviluppato, il bambino riesce a descrivere e a definire bene il ruolo che interpreta, progetta il gioco a lungo termine e riesce ad assegnare anche ad altri il proprio ruolo.
Ok, si inizia a capire quindi la complessità del gioco, che non va inteso come semplice passatempo, ma come vero e proprio promotore di benessere. Per citare la Montessori, il gioco diventa il lavoro del bambino, al punto che le Nazioni Unite lo hanno riconosciuto come un diritto fondamentale per ogni bambino. Sappiamo però che a volte si verificano casi in cui diventa più complesso esercitare questo diritto. Assistiamo, ce lo stiamo dicendo spesso in queste puntate, ad un radicale cambiamento nella strutturazione delle giornate delle famiglie, con ritmi frenetici, attività che si accavallano, impegni improrogabili. Tutto questo, è bene ricordarlo, non è negativo di per sé, è negativo invece il risultato che spesso si ottiene, cioè il sacrificio di quegli spazi di esplorazione libera personali in favore di attività strutturate o dell'acquisizione del risultato finale. Ecco allora che non è raro vedere case piene di giocattoli di ogni tipo, corsi educativi per fare qualsiasi cosa, tempi di gioco libero molto risicati. Proprio il tempo, tanto agognato da ognuno di noi e rincorso, acquisisce ancora maggior valore. Il cambio di prospettiva deve essere quindi non sulla quantità di tempo che il nostro bambino passa in ogni attività, saltando da una all'altra senza soluzione di continuità, ma sulla qualità del tempo che questi passa nel giocare, che sia da solo, con mamma e papà o con gli amici. Una sana educazione al gioco quindi passa dal saper riconoscere i giochi di cui ha bisogno il nostro bambino e dalle rispettive funzioni che essi hanno. Claudia, spiegaci quali giochi esistono oltre al gioco libero solitario e le caratteristiche di ognuno di loro. Ti chiedo inoltre se uno di questi è preferibile all'altro e se la risposta è no, perché?
Allora, rispetto alla scelta dei giochi da proporre al bambino, dobbiamo ricollegarci innanzitutto alle tappe dello sviluppo del gioco che ci ha presentato Valentina. Ricordiamo che fino a circa 3 anni il bambino sarà impegnato in un gioco di tipo solitario, che è estremamente importante per il suo sviluppo e per la sua crescita personale. Per i giochi da proporre in questa fase mi sento di dire ai genitori: non vi preoccupate, perché troppe volte ci sarà capitato di entrare in case piene di regali e giochi per i nostri bambini, giochi super all'avanguardia, che poi però il bambino nemmeno considera, e lo vediamo andare a giocare e passare la maggior parte del tempo con la prima scatola di cartone che gli trova. L'importante infatti è mettere a disposizione del bambino tutta una serie di stimoli che lo vadano a coinvolgere a 360 gradi, quindi sia stimoli visivi, tattili, sonori, con i quali possa sperimentare tutte le sue abilità motorie, sensoriali, cognitive e del linguaggio. Non dimentichiamo però che l'ambiente ha una funzione educativa fondamentale. Dunque, se un bambino ha da sempre avuto a disposizione dei librini da sfogliare e dei genitori che la sera si perdono a leggere e rileggere la stessa storia, sarà più probabile che questo bambino abbia o avrà un linguaggio in seguito più articolato ed un vocabolario più ricco rispetto a un pari che invece ha avuto accesso solo, per esempio, a giochi ad incastro, giochi finomotori, e che dunque avrà maggiori abilità nella motricità affine. Il gioco indipendente o solitario non scompare, ricordiamo, dopo i 3 anni. Infatti i bambini hanno sempre nel corso della loro infanzia bisogno di ritagliarsi degli spazi solo loro in cui potranno sperimentare situazioni o mettere in atto vissuti personali per trovare soluzioni, elaborare emozioni e sviluppare le loro doti empatiche. Lo faranno per lo più durante il gioco di finzione, del gioco simbolico che bene ci ha spiegato prima Valentina. Anche in questo caso suggerisco alle famiglie di dedicare in casa uno spazio al gioco simbolico. Questo spazio potrà essere delimitato da foulard o teli per i travestimenti, oggetti per la cucina, un tavolino o ancora oggetti del meccanico e del dottore, dove il bambino potrà dare libero sfogo alla sua fantasia, senza dipendere dallo sguardo, dalle aspettative o dai giudizi degli adulti. Anche in questo caso, ribadisco, non preoccupiamoci di comprare giochi iperrobotici e tecnologici, perché più semplici questi giochi e questi oggetti sono, e maggiore sarà la creatività che il bambino vi potrà investire. Capite bene che se un gioco si autorealizza con la pressione di un pulsante, resterà ben poco da fare da parte del nostro bambino, che ne risulterà limitato nella sua esplorazione. Successivamente, tra i 3 e i 5 anni, i bambini è fondamentale che vadano ad interagire con i pari rispetto all'adulto. Ecco, quindi il gioco passerà nelle successive fasi di gioco parallelo e sociali, e l'ingresso alla scuola materna non a caso corrisponde a questa fascia di età. Dapprima il bambino si comporterà da spettatore, cioè osserverà il gioco degli altri bambini senza partecipare, e è comunque una fase da rispettare. Successivamente passerà al gioco parallelo, in cui i bambini giocano con la stessa tipologia di gioco, però in maniera indipendente, quello che condivideranno è lo stesso spazio, per esempio all'interno dello stesso tavolino. Questo farà sì che i bambini potranno prestare maggiore attenzione ai pari, mantenere un contatto oculare, osservare ed imitare le azioni e pattern di gioco degli altri. E come sappiamo, l'imitazione è il principale veicolo attraverso cui impariamo e quindi è fondamentale proprio per gli apprendimenti del bambino. È inoltre il primo momento questo in cui il bambino sceglie i propri compagni con cui condividere lo stesso ambiente di gioco, quindi un primo approccio alla socialità. Successivamente il gioco da parallelo diventerà di gruppo o sociale, ma anche in questo caso abbiamo una prima fase associativa ed una seconda detta cooperativa. Nel gioco di gruppo associativo i bambini comunicano, scambiano oggetti e mostrano interessi comuni, ma con obiettivi sempre ben distinti di gioco, mentre nel gioco cooperativo il bambino si organizzerà per raggiungere uno scopo comune insieme ai compagni di gioco, per esempio all'interno del gioco simbolico o di regole. Queste dunque sono le fasi di gioco che ci possono aiutare nella strutturazione dell'ambiente, nella scelta dei materiali, del gioco da proporre al bambino e saperci cosa aspettare durante la crescita del bimbo. Ricollegandomi però al discorso relativo al tempo, mi trovi d'accordissimo, Jacopo, nel dire che non è la quantità, ma la qualità del tempo che passiamo con i nostri bambini a determinarne il valore. E ai genitori mi sento di dire che l'esperienza del gioco è il principale luogo di socializzazione con i loro figli. Infatti, quando un adulto gioca con un bambino, si mette al suo stesso livello di comunicazione. E questo consente al bambino di decidere quale attività fare, proprio invertendo anche il ruolo educativo, cioè di solito è l'adulto che guida il bambino, in questo caso il bambino a guidare l'adulto. L'adulto dovrà assecondarlo nelle scelte, nel suo gioco, nell'attività di gioco, senza però dare soluzioni, sospendendo sempre il suo giudizio. Il bambino potrà prendere gradualmente coscienza delle sue abilità e avere maggiore fiducia nelle proprie capacità con aumento dell'autostima. Ovviamente il genitore o la figura educativa avrà anche il ruolo di motivatore, dunque dovrà mettere in gioco anche un po' la sua autoironia e sorprendere il bambino all'interno del gioco. Tutto questo non potrà che beneficiare la relazione genitori e figli. La scelta del gioco da proporre, non scordiamoci innanzitutto che dipende dal contesto in cui ci troviamo, cioè se siamo al parco giochi piuttosto che in casa varierà la proposta che possiamo fare al bambino. E l'importante è tenere sempre conto delle preferenze del bambino stesso, perché non ci scordiamo che il motore e il risultato del giocare è il piacere. Dunque è fondamentale conoscere quali siano gli interessi del bambino per poterlo maggiormente agganciare e motivare a giocare insieme a noi.
Giustamente Claudia, all'inizio di questa riflessione parlavi di giochi tecnologici o iperrobotici, come li hai definiti tu. Ti chiedo quindi, rispetto all'evolversi e all'aumento dei giochi informatici, che possono essere iPad piuttosto che console o cellulari, come ti poni rispetto a questa tipologia di giochi per i nostri bambini?
Allora, il consiglio che mi sento di dare è di evitare di lasciare i bambini di fronte agli schermi dei video, dei telefoni, dei tablet prima dei 2-3 anni, perché questi sono strumenti che vanno ad iperstimolare il bambino che ancora non ha la capacità di separarsi e di decidere quando è il momento di terminare, dove finisce la finzione, diciamo, dello schermo e inizia la realtà. Senza contare che il tempo che un bambino passa di fronte a uno schermo è tutto tempo limitato al movimento, dunque all'esplorazione, alla relazione e agli apprendimenti del bambino stesso. Ovviamente tali dispositivi fanno parte della nostra realtà e gradualmente andranno inseriti anche nella vita dei bambini, ma attenzione sempre sotto l'attenta supervisione dell'adulto, che dovrà supervisionare appunto sia la durata che la scelta dei programmi o dei giochi proposti.
Ok, guardiamo adesso al gioco più nello specifico come strumento per l'apprendimento. Abbiamo detto come la partecipazione ludica sia per i bambini una preziosa opportunità di formazione e sviluppo delle proprie potenzialità. Ce lo spiegava già molto bene Vygotsky. La ricaduta positiva che il gioco ha sul bambino è direttamente proporzionale alle possibilità del bambino di interagire in una zona di sviluppo prossimale con l'adulto o con il pari, con un livello di maturazione più elevato o comunque diverso dal suo. Potendo contare dunque sul loro aiuto, egli riuscirà a organizzarsi per raggiungere progressivamente il massimo grado di autonomia. Sempre Vygotsky definisce il gioco infatti come la fonte dello sviluppo che crea la zona di sviluppo prossimale. Ma esattamente cosa può imparare un bambino giocando?
Direi, Jacopo, che la citazione di Vygotsky è perfetta per aiutarci a capire un attimino l'importanza del gioco e la sua funzione educativa. Se ci soffermiamo a valutare in maniera più accurata le abilità che si manifestano durante il gioco, emerge che l'individuo avrà delle abilità acquisite, altre abilità emergenti ed ulteriori abilità non possedute. Per abilità acquisite intendiamo ciò che una persona è in grado di compiere in autonomia e dunque sono tutte quelle attività che proviamo piacere a svolgere, che alimentano il nostro divertimento, la soddisfazione e l'autostima, mentre le abilità emergenti sono quelle che l'individuo esegue solo parzialmente, cioè quello che ha, che è una, la potenzialità della persona, ovvero la famosa area di sviluppo prossimale che citavi tu come Vygotsky, ed è proprio l'area sulla quale dobbiamo andare a lavorare per promuovere il processo educativo e di crescita della persona, sia all'interno del gioco che a 360 gradi durante il suo sviluppo. Per capire cosa può imparare un bambino giocando, mi vorrei concentrare su una macro area che, se riusciamo a comprendere, capirete va a includere e a darci un quadro preciso delle competenze che il bambino mette in gioco, e dunque sappiamo poi quale di queste allenare durante una situazione ludica. Mi riferisco al complesso argomento delle funzioni esecutive. Le funzioni esecutive, cercherò di spiegarlo un attimino in maniera chiara, sono un insieme di processi mentali non del tutto definiti di alto livello, continuamente interagenti tra loro. Sono tutti quei circuiti cerebrali che ci permettono di anticipare, progettare, stabilire obiettivi e dunque attuare progetti finalizzati al raggiungimento di uno scopo. Sono quelle abilità dunque che consentono all'individuo di autoregolarsi e raggiungere un obiettivo. Poiché queste funzioni esecutive si trovano all'interno della scatola nera, che altro non è che il nostro cervello, non le possiamo vedere né tantomeno misurare come misuriamo la nostra altezza o il nostro peso, però le possiamo provare ad osservare attraverso quelle che sono le competenze esecutive, cioè il risultato di quello che facciamo, tutti quei comportamenti che si manifestano all'interno della nostra vita quotidiana e che non a caso si manifestano anche nel gioco. Questo è un po' il cappello teorico ed astratto. Se vogliamo capire un attimino nel dettaglio quali sono queste funzioni esecutive, partiamo da quelle di base, che risultano essere l'inhibition, la memoria di lavoro e la flessibilità cognitiva. Per inhibition intendiamo l'inibizione della risposta, che è l'abilità di prevenire o interrompere un'azione volontaria. L'assenza di questa competenza porterà l'individuo, il bambino, ad essere impulsivo. Quindi se un bambino presenta una debolezza di questa competenza, farà fatica ad aspettare il proprio turno di gioco o di conversazione. Saranno tutti quei bambini che in classe alzano continuamente la mano prima che la maestra termini di porre la domanda e hanno già risposto ancora prima che lei dia loro la parola. Sono tutti quei bambini che non riescono ad aspettare in luoghi pubblici, dal dottore, tantomeno al ristorante, non riescono a rispettare i ruoli assegnati e non pensa alle conseguenze che può avere la propria azione, quindi tutto il discorso del pericolo è estremamente delicato. Sono bambini che non riescono ad aspettare, ad aprire un regalo e dunque a posticipare tutta la gratificazione, oppure se arriva l'uovo di Pasqua non è possibile aspettare Pasqua, appena entra in casa lo devono già aver aperto. E capiamo quanto la funzione inibitoria sia importante per insegnare proprio anche l'autoregolazione emotiva al nostro bambino. La memoria di lavoro invece è la capacità di tenere a mente delle informazioni relative all'attività che stiamo svolgendo, il tempo necessario per portare a termine l'attività stessa. Ha un processo di sviluppo estremamente lungo, parte dai 2-3 anni fino ai 19 anni. Però si è scoperto che se questo circuito cerebrale si va ad attivare, l'individuo apprende, e quando si va ad attivare si attiva esattamente quando si svolgono o due azioni contemporaneamente o durante compiti motori o cognitivi complessi. Poi abbiamo la flessibilità cognitiva, che invece è la capacità di rivedere i propri piani in presenza di un ostacolo, e infine passiamo alle funzioni esecutive più complesse, che presuppongono l'intrecciarsi e sostenersi delle precedenti che abbiamo visto. Parliamo infatti di pianificazione e problem solving, cioè la capacità di immaginarsi come raggiungere uno scopo e quali passi fare nel dettaglio. Infine la funzione di controllo che sottende a tutta l'attività cognitiva, emotiva e neurovegetativa dell'individuo è l'attenzione, che consente di avviare un'azione attraverso il sistema di allerta, orientare l'attenzione su determinati stimoli utili in quel momento, inibendo tutte le interferenze dell'ambiente, e riuscire a svolgere due compiti contemporaneamente. Da questo rapido excursus capiamo l'importanza di queste competenze esecutive e del loro ruolo a 360 gradi per quanto riguarda proprio i prerequisiti degli apprendimenti del bambino, poiché se questi vengono a mancare il bambino farà fatica ad apprendere tutte quelle che sono le abilità motorie, didattiche, emotive e sociali. Ma la cosa meravigliosa, a mio parere, è che queste competenze si possono allenare proprio, come abbiamo visto nel caso specifico della memoria del lavoro, attraverso il gioco e attraverso l'attività motoria, che sono le due attività intrinsecamente più divertenti e motivanti per i bambini rispetto a mille altri compiti o proposte reiterative allo stesso tavolo. Quindi, perché aspettare, meglio giocare.
Chi Chiarissimo. L'osservazione del bambino durante il gioco diventa quindi fondamentale sia per conoscere il grado di sviluppo psicoaffettivo, motorio, intellettivo e sociale, sia quali siano le sue preferenze, le sue attitudini, i suoi bisogni e i suoi desideri. Tale osservazione però non è mai banale ed anzi rischia di essere fuorviante se non si possiedono gli strumenti adeguati, andando a svolgersi in un contesto complesso dove interagiscono molte variabili. Come si svolge dunque questa osservazione e quali sono gli aspetti su cui concentrare maggiormente la nostra attenzione quando osserviamo nostro figlio giocare?
Le condizioni in cui possiamo osservare il gioco del nostro bambino sono principalmente due: l'osservazione libera e l'osservazione strutturata. È sempre bene prendersi un tempo di circa 30 minuti per poter osservare appieno tutte le dinamiche del gioco del bambino in ciascuna delle due tipologie di osservazione che vi dicevo prima. L'osservazione del gioco spontaneo ci permette di capire con cosa gioca il nostro bambino e come gioca, valutando l'iniziativa, le sue funzioni motorie, gli aspetti più grossomotori, quindi di tutto il corpo, e quelli più finomotori, quindi la motricità delle due mani. Le funzioni visive, quindi se ci sono dei problemi alla motricità oculare, e l'approccio sensoriale all'esplorazione degli oggetti. Questo approccio può essere uditivo, visivo, tattile, anche orale in alcune volte. Poi vado ad osservare in una seconda fase l'aggiustamento che induco dando una consegna al bambino che solleciti un'azione con l'oggetto, quindi a questo punto non è più un'osservazione libera, ma comincio a strutturare il mio processo di osservazione dando delle consegne al mio bambino. A questo punto vado anche a valutare se gioca in autonomia o ha costantemente bisogno di essere sollecitato dall'adulto o da qualcuno che è presente nella stanza, se gioca da solo o ha bisogno dell'adulto anche semplicemente come presenza fisica al suo fianco e poi comunque lui conduce il suo gioco da solo. In quel caso vado a valutare anche la tipologia di relazione che lui instaura con l'adulto, quanto e che tipo di contatto oculare c'è nei confronti dell'adulto, che può essere sconosciuto o una persona familiare a lui. E valuto poi a quel punto se c'è necessità di un aiuto iniziale e poi il bambino continua ad imbastire il gioco da solo o se l'aiuto è necessario e in che modalità. In questa fase è bene osservare anche i tempi di attenzione che il bambino dirige ai singoli oggetti che vengono scoperti casualmente nell'esplorazione dell'ambiente o che l'adulto gli propone man mano. In una terza fase dell'osservazione vado ad indagare l'aggiustamento libero globale, ovvero do una consegna che solleciti l'uso dell'oggetto in funzione dello scopo designato e desiderato. Valuto se il bambino si organizza da solo per portare a termine il compito che gli viene assegnato, se rinuncia e si dirige verso altro, se c'è iper o ipotonicità, ovvero se gli arti superiori e gli arti inferiori risultano abbastanza o troppo rigidi rispetto a quello che normalmente dovrebbero essere, e se tiene conto o meno dello scopo dell'oggetto o del gioco che gli è stato proposto. In ogni osservazione è importante annotarsi la qualità dei pattern di gioco, ovvero io ho un oggetto davanti, posso imbastire un gioco ricco con tantissime variazioni o il mio gioco può essere povero e stereotipato, ovvero metto sempre in atto le stesse azioni e le ripeto in continuazione nel tempo. Poi è anche importante focalizzarci e indagare la tipologia dei giochi con cui il nostro bambino si approccia. Ci sono giochi luminosi, prettamente sonori, giochi morbidi o duri a seconda anche delle modalità di esplorazione che il bambino predilige. Se i giochi che lui preferisce sono giochi che presentano caratteristiche particolari come dei colori sgargianti o la presenza dei numeri. Se sono giochi più costruttori ideativi, tipo le costruzioni, i mattoncini che ci permettono di creare sempre nuovi scenari, e poi, come dicevamo nei minuti precedenti, se è presente il gioco simbolico, e anche in questo caso come si presentano i miei schemi di gioco, è sempre lo stesso schema con tipologie di gioco diverse, la casa piuttosto che la fattoria, piuttosto che il meccanico, fanno sempre le solite due cose o cambia e si adegua a seconda del setting di gioco che si è venuto a creare.
Benissimo, parliamo adesso del gioco, però adesso più nel concreto. Quindi, che sia la nostra pratica professionale o un semplice pomeriggio a casa, tutti noi abbiamo esperienza di una moltitudine di giochi. Qualcuno ci piace di più, altri non li sopportiamo proprio. In generale, però, quello che giustamente spesso ci sfugge è che ognuno di loro, che si parli di giochi per bambini fino ai più complessi giochi di ruolo, passando anche per i giochi virtuali, rappresenta una sfida per il nostro cervello, una sorta di palestra dove allenare specifiche abilità, le stesse di cui ci parlava Claudia prima. prima. Viene da sé che anche la nostra avversione per uno piuttosto che per un altro potrebbe nascere proprio dal fatto che quella specifica abilità richiesta non sia proprio la nostra preferita. La domanda che sorge è dunque: quale gioco per quale abilità? O meglio, senza voler sponsorizzare nessuna casa produttrice, ma col solo intento di riflettere sulle proposte che quotidianamente ci vengono fatte o facciamo noi a nostra volta, come e perché si sceglie un gioco e come si incentiva e favorisce il bambino a giocarci?
Hai detto bene, Jacopo, l'antipatia per un gioco potrebbe nascondere qualcosa di più, ovvero la debolezza di una competenza esecutiva che esso sottende, per esempio. E questo perché, sulla scia della spiegazione precedente, ogni gioco è un contenitore che va a stimolare una serie di funzioni esecutive. Ecco dunque che il gioco può diventare una vera e propria palestra per le nostre abilità cognitive e non solo. Sarà naturale poi prediligere i giochi in cui riusciamo meglio e in cui abbiamo maggiore successo, perché sfido chiunque a dire in maniera completamente sincera l'importante è partecipare dopo, per esempio, ha perso una sfida di qualsiasi tipo. E nella mia vita ho visto solo una categoria felice di perdere ad un gioco, ed è quella delle mamme con i propri figli. Già per i babbi il discorso è un po' diverso. Quindi, per capire meglio il ruolo delle funzioni esecutive che stanno a monte dei giochi, vorrei farvi un esempio personale. Io mi sento portata a fare tutti quei giochi che implicano la memoria di lavoro, l'allerta e il problem solving, anche in situazioni di stress, mentre faccio molta fatica, non riesco e dunque non mi piacciono tutti quei giochi che implicano una forte stimolazione dell'organizzazione mentale, che implicano categorizzare o mantenere l'attenzione sostenuta nel tempo. Ma questo perché lo so? Innanzitutto perché ho provato e sperimentato più tipologie di gioco e successivamente perché conosco la mia storia, cioè per una vita io ho praticato lo sport della pallavolo, che è un gioco di situazione, di forte allerta, che presuppone un problem solving più o meno immediato, per lo più in situazione di gara, dove incrementa anche il livello di stress e dunque subentra anche l'autoregolazione emotiva. Probabilmente io, allenandomi tanto in questo tipo di sport, ho potenziato queste funzioni esecutive che ho appena elencato e poi le ho generalizzate magari anche ad altri contesti, ad altre tipologie di giochi. Probabilmente se fossi stata una ballerina o avessi praticato yoga o ginnastica artistica, avrei avuto più sviluppate le competenze creative, di flessibilità cognitiva o di una maggiore attenzione sostenuta. Dunque alcune competenze sono più sviluppate nell'individuo e fanno parte del suo carattere, e queste saranno il suo punto di forza nella vita. Ciò non toglie che si possa andare ad allenare anche tutte le altre competenze esecutive. La scelta dei giochi da proporre, a mio parere, deve seguire poi tre criteri. Il primo, essere assolutamente motivanti per il bambino, cioè dobbiamo conoscere quali sono le preferenze dell'individuo, perché se un bambino è appassionato di dinosauri piuttosto che di magia, andremo a cercare sul mercato un gioco che, per esempio, abbia una cornice, un setting come la preistoria piuttosto che un castello incantato. Secondo, il gioco deve essere divertente, e affinché un'attività sia divertente deve riuscire a raggiungere il perfetto bilanciamento tra sfide e abilità, cioè non essere troppo facile, altrimenti ci annoiamo, né troppo difficile, altrimenti andremo in frustrazione e abbandoneremo l'attività. Terzo, dobbiamo sapere cosa andrà ad allenare quel tipo di gioco, cioè quali funzioni esecutive si attivano nel momento in cui facciamo quel gioco lì. E vi riporto alcuni esempi un po' suddivisi per le competenze esecutive coinvolte. Per esempio, ogni gioco che prevede il rispetto del turno va a lavorare sull'inibizione della risposta, così come anche tutti i giochi tipo indovina chi, oppure quello di indovinare un'immagine posta sulla fronte dei bambini. I bambini devono inibire la risposta, cioè non dire ai compagni ciò che stanno vedendo. Oppure, da un punto di vista motorio, un gioco che lavora tantissimo sull'inibizione e non solo è il gioco di rubabandiera. Immaginiamo i bambini quando sentono il numeri 3 e il numero 2 è lì che si blocca perché sta per partire. Un altro gioco molto carino invece per lavorare invece sulla memoria di lavoro, che mi piace utilizzare con i bambini della mia aula, è C'era una volta un pirata. In questo caso i giocatori ascoltano una voce narrante che descrive un totem e poi devono trovare tutte le cartine con le immagini che lo compongono. Ma attenzione, le informazioni non devono essere immagazzinate solo nella memoria a breve termine, cioè solo gli oggetti che sono stati nominati, ma le informazioni vanno elaborate e disposte secondo il determinato ordine che è stato precedentemente narrato. Poi abbiamo il tema dell'autoregolazione, che all'interno del gioco è estremamente delicato. Un modo carino per vedere se dei bambini hanno difficoltà ad autoregolarsi è provare un'attività prima in rapporto individuale. Ok, se questa attività i bambini la riescono a svolgere, aggiungere la variabile tempo e vedremo che è estremamente curioso che l'atteggiamento di un bambino che ha difficoltà di autoregolazione cambia completamente nel momento in cui sente o il ticchettio di un timer o vede scorrere la clessidra. Questo perché va in una sorta di ansia e comincia proprio, si vede che cambia, il suo atteggiamento diventa ipertonico, spalanca gli occhi, inizia a sudare e inevitabilmente va in frustrazione ed abbandona il tipo di gioco. Quindi dobbiamo anche avere chiari quali obiettivi educativi vogliamo raggiungere quel bambino. Se l'obiettivo in questo caso per il nostro studente è essere incluso all'interno di un gioco, noi inizieremo a proporre giochi che presuppongono un'autoregolazione emotiva, quindi giochi a tempo, ma partiremo piuttosto con dei giochi cooperativi. Ci sono poi tutta una serie di giochi che allenano l'allerta e dunque la velocità di avvio e di risposta, e sono tutti giochi in cui si risponde al pronti attenti via piuttosto che a segnali come girare una carta o abbassare la mano. Poi abbiamo giochi molto divertenti, sono tutti quelli che implicano la pianificazione e il problem solving, che possono essere fatti sia in individuale, vedi i puzzle o il catamino che è un Tetris concreto con dei mattoncini, ma se poi inseriamo una variabile tempo o più giocatori, ecco che si mettono in atto anche le competenze di autoregolazione ed allerta. Personalmente trovo molto divertente un gioco Go-Go Gelato, cercatelo un po', è molto carino. Ma anche gli stessi giochi di ruolo, poi il gioco simbolico e di finzione, i giochi di ruolo sono l'evoluzione del gioco simbolico e sono tutti giochi di pianificazione. E infine ci sono i giochi di flessibilità cognitiva, dove vanno a eccellere elementi un po' più creative. Alcuni esempi di giochi possono essere Dixit, Concept per i più grandi, Inventa storie, e qui il divertimento starà nel porsi nei panni dell'altro ed essere disposti a cambiare il punto di vista. E vi assicuro che non è semplice.
Giustamente, Claudia, ci parlavi di studenti e scelte educative. Come dicevamo all'inizio, la scuola rappresenta un contesto privilegiato in cui formare e sviluppare le proprie potenzialità. Ma Valentina, lo chiedo a te, perché la scuola assume un ruolo così importante?
La scuola è un'agenzia educativa fondamentale, per non dire per eccellenza, per tutti i bambini in età scolare. Perché i bambini passano all'interno della scuola moltissimo tempo, è lì che imparano a diventare gli adulti del domani, vedono nascere primi legami importanti di amicizia, scoprono, conoscono, riconoscono e cominciano un po' a fronteggiare anche le diverse emozioni. La scuola deve però porsi in netto contrasto con la considerazione del gioco come svago o come fuga dalla fatica del lavoro. La scuola che possiamo auspicare per i nostri bambini, e non solo il ciclo istruzionale della scuola dell'infanzia, ma anche la primaria, è quella che si dimostra capace di far appassionare i bambini alla sua vita scolastica, e per farlo deve saper utilizzare e valorizzare al massimo la dimensione ludica, perché è vero che siamo lì per imparare le abilità che ci serviranno per diventare gli adulti del futuro, ma dobbiamo farlo anche giocando, non trascurando la dimensione ludica. E quindi deve saper accogliere anche tutti gli aspetti dello sviluppo infantile, dal motorio al percettivo, gli aspetti emotivi e cognitivi, gli aspetti comunicativi e linguistici e sociali. Quindi, in altre parole, deve essere una scuola realmente accogliente, capace di mettere al centro della propria attenzione il bambino nella sua interezza, ed è necessario che le scelte didattiche siano immediatamente chiare e che sia visibile a tutti l'intreccio fra gli apprendimenti e la vita concreta, che è fatta sì di studio ma è anche di gioco. È importante innanzitutto che la scuola si concentri sull'educazione emotiva per comprendere e controllare anche le reazioni che il bambino avrà durante il suo percorso scolastico ma anche durante il gioco. La scuola dovrà quindi tenere presente i tempi di attenzione dei suoi alunni e costruire una didattica operativa passando attraverso dei principi di individualizzazione, quindi mettendo al centro di tutto il suo sistema organizzativo il bambino e il suo mondo interiore. Principi di socializzazione, perché la classe e la scuola sono, come diceva anche Claudia, la palestra per allenare tutte le capacità sociali dei bambini, e questo lo possiamo fare anche attraverso il gioco, soprattutto attraverso il gioco. principi di operatività e praticità, perché un contesto sociale, per essere educativo, deve essere strutturato sulla base dei valori che vogliamo trasmettere. Non possiamo pensare di conquistare un valore se non lo andiamo ad attuare noi in prima persona, se non lo esercitiamo e non lo rendiamo operativo. E poi, fondamentale in tutto il percorso scolastico, è la base della motivazione. La didattica di una scuola accogliente deve centralizzare le esigenze del bambino, soddisfare i suoi bisogni e i suoi interessi per creare in lui una forte motivazione alla scuola. Tutto questo la scuola deve cercare di farlo andando a bilanciare i tempi di attività strutturate e attività di apprendimento cooperativo, sia in contesto accademico sia in contesto ludico, perché questo è molto importante proprio per la socializzazione e la mediazione sociale.
Siamo adesso nella parte finale di questa puntata. Vorrei però discutere con voi di gioco e disabilità. Siamo fermamente convinti che tutto ciò che ci siamo detti fin qui sia assolutamente identico nel momento in cui parliamo di un ragazzo con disabilità, quindi gli aspetti positivi e fondamentali del gioco. Quello che cambia è piuttosto a volte o l'atteggiamento dell'adulto e dei pari nei suoi confronti, anche durante il gioco, oppure la sua capacità di giocare con gli altri, quindi gli aspetti più inerenti la socialità. Da uno studio, ad esempio, dell'Università di Roma del 2014 su dei bambini con diversi tipi di disabilità, sia del nido che della scuola dell'infanzia, la difficoltà principale riscontrata era nel passaggio da un gioco di tipo solitario, più infantile, ad uno parallelo da spettatore, più maturo e quindi complesso. Valentina, ti chiedo però, nel momento in cui il bambino ancora piccolo ha difficoltà a giocare anche da solo, è possibile strutturare un intervento per potenziare queste sue abilità e quali sono le capacità propedeutiche su cui ci si dovrà concentrare?
La risposta in questo caso è sì, è possibile strutturare un intervento, però dobbiamo tener conto che ogni tipo di intervento sulle abilità di gioco deve aver presente l'età del bambino e lo stadio di sviluppo del gioco che sta attraversando. Sarebbe fuori luogo giocare a farsi il solletico con un ragazzino di 10-12 anni e parimenti è fuori luogo altrettanto insegnare a giocare a briscola a un neonato di 12 mesi. Quindi le attività ludiche dobbiamo capire e aver sempre ben presente che crescono e si modificano di pari passo con lo sviluppo intellettivo e psicologico del bambino. È importante comprendere, come abbiamo detto più volte, che proprio attraverso il gioco il bambino sviluppa le sue potenzialità intellettive, affettive e relazionali. Però che succede? Molto spesso nella scuola dell'infanzia o all'asilo nido i bambini con difficoltà di sviluppo e disabilità non hanno la stessa possibilità di beneficiare appieno della ricchezza dell'esperienza ludica come i loro pari senza difficoltà nello sviluppo. A generare questa situazione contribuiscono intanto le limitazioni funzionali come la presenza di deficit motori o cognitivi o barriere di tipo ambientale come la mancanza di contesti adeguati e di materiali di gioco accessibili. Dobbiamo tener conto però che, l'abbiamo già anche detto nella domanda precedente, affinché un ambiente didattico si connoti come inclusivo, è necessario che ogni attività presentata al suo interno sia accessibile a tutti, ed in questi tutti sono compresi anche bambini con difficoltà e disabilità dello sviluppo. Per questo dobbiamo pensare e realizzare ad hoc degli interventi in ogni contesto di vita del bambino che vadano ad incidere positivamente su tutti i domini dello sviluppo del bambino, compreso quello ludico. Prima di intraprendere un lavoro di insegnamento delle abilità di gioco, è necessario assicurarci che siano presenti dei prerequisiti per tale abilità. In primis, dobbiamo andare ad indagare le abilità di attenzione, rivolte ad uno stimolo alle persone presenti nell'ambiente circostante. Teniamo presente che un bambino di un anno sta attento dai 3 ai 5 minuti, a 3 anni i tempi di attenzione sono di 6-15 minuti, mentre a 6 anni andiamo dai 12 ai 30 minuti di attenzione. Oltre a questo, valutiamo anche la capacità del nostro bambino di assumere e mantenere nel tempo una posizione seduta. Questa permette cosa? Il controllo tonico e posturale necessari anche a focalizzare l'attenzione su ciò che viene proposto. Ci sono poi degli accorgimenti da tenere presente quando andiamo a strutturare il setting di gioco. Evitare innanzitutto di posizionarsi di fianco al bambino, soprattutto nelle prime fasi dello sviluppo, perché così è troppo difficile per lui vedere il nostro viso, che è la fonte dei suoi apprendimenti più importanti. Quindi è necessario, assolutamente importante, posizionarsi di fronte a lui ad altezza viso. evitare che nell'ambiente ci siano dei distrattori quali TV, PC o un via vai di persone che comunque lo distrarrebbero e non gli permetterebbero di focalizzare la sua attenzione. Poi un altro accorgimento che possiamo andare a pensare è di posizionare i giochi che il bambino gradisce in punti strategici, in modo che non siano totalmente accessibili in autonomia dal bambino. Questo perché in questo modo potremo andare a potenziare anche le sue abilità comunicative, perché per avere una cosa che lui vuole dovrà necessariamente in qualche modo chiedercelo. Consideriamo poi che il canale più importante attraverso cui i bambini imparano è l'imitazione. Il nostro gioco quindi inizialmente dovrà basarsi proprio sull'imitazione, prima di suoni, poi di azioni che prevedano l'uso di oggetti, di imitazione di gesti della mano e del corpo in totale. Poi potremmo anche dedicarci parallelamente all'abilità del bambino di seguire delle istruzioni, prima semplici e via via più complesse con il proseguire del suo sviluppo, istruzioni date nell'ambiente. In caso di difficoltà marcate dello sviluppo del gioco, esistono dei protocolli specifici di insegnamento che prevedono un dilazionare gli schemi con cui andiamo a dare il premio al nostro bambino, un incremento del numero delle richieste consecutive fatte al bambino in sede di gioco. Prima gliene faccio una e poi gli do il premio, poi gliene faccio due e gli do il premio alla fine della seconda e via vai andando avanti fino a costruire uno schema di gioco con 4-5 azioni in base a quello che abbiamo pensato. O un decremento della presenza dell'adulto come conduttore delle attività. Questo soprattutto per i giochi a copione, fino ad arrivare a protocolli più strutturati di condizionamento al gioco, in cui si vanno a decrementare i comportamenti disfunzionali rivolti verso i giochi o le attività adeguate all'età del bambino, incrementando parallelamente il loro utilizzo adeguato e funzionale.
La maggior parte delle tue attività invece, Claudia, si svolge in piccolo gruppo, con bambini prevalentemente della scuola primaria. Ci puoi spiegare la motivazione che sta alla base di questa scelta educativa e quali sono le potenzialità in essa intrinseca? Ti chiedo anche come si riesce a potenziare le abilità sociali del singolo bambino lavorando insieme agli altri.
La motivazione, Jacopo, è molto semplice. Si passa a lavorare in piccolo gruppo di pari perché per allenare le abilità socio-relazionali è fondamentale stare in un gruppo e per quanto ci si sforzi a trovare protocolli e training sembrerà banale, ma per imparare a stare con gli altri è necessario avere la possibilità di farlo e questo per i bambini con disabilità non è poi così scontato. Ecco dunque che nel momento in cui ci rendiamo conto che il nostro intervento educativo è un rapporto un adulto con un bambino inizia a stare stretto al nostro bambino, andiamo a strutturare un intervento educativo in piccolo gruppo di pari, che ci consente di andare ad insegnare ai nostri alunni le abilità sociali e ancor prima i loro prerequisiti, ovvero condividere spazi e tempi con gli altri, osservare e prestare attenzione ai pari, salutare quando si arriva o quando si va via, incrementare i tempi di attesa di attenzione in gruppo, imparare il rispetto del turno. Tutte queste abilità non sono così scontate e spesso lo stesso studente che in rapporto uno ad uno con l'insegnante riusciva a rispettare le regole ed imparare già ad una velocità sostenuta, messo in un contesto di piccolo gruppo deve imparare come da zero nuove abilità. Abilità più complesse. I tempi di un gruppo infatti sono completamente diversi, vanno a aumentare i cosiddetti tempi morti, le attese e soprattutto il nostro alunno dovrà imparare a dividere l'attenzione dell'adulto con altri 3 o 4 bambini, mentre in rapporto 1 a 1 l'attenzione è completamente concentrata su di lui. Una volta poi che il gruppo si è creato e come ente unico riesce a rispettare semplici regole sociali, abbiamo il dovere di introdurre il gioco come strumento di apprendimento, collaborazione e comunicazione. Sappiamo che in una prima fase sarà sufficiente porsi come obiettivi la condivisione di uno spazio di gioco, il cosiddetto gioco parallelo, per facilitare l'imitazione con l'imitazione dei pari e l'attenzione verso di loro. Successivamente noi insegnanti andremo a manipolare la motivazione dei bambini affinché possano stare tutti sulla stessa attività e questa attività fornisca loro degli spunti per incrementare la comunicazione, lo scambio, il linguaggio e la condivisione. Tra le varie modalità di gioco, in questo momento possiamo prediligere anche un gioco, per esempio, per stazioni, in cui i bambini giocano da soli, ma devono rispettare l'inizio e il termine di un'attività che poi sarà completata dal compagno successivo. Ed ecco poi che si arriva ai giochi di gruppo. Questi passaggi per un bambino con disturbo dello spettro autistico sono tutto tranne che semplici, perché per definizione stessa del disturbo, il nostro bambino può presentare interessi e repertori di gioco ridotti e ripetitivi e deficit persistenti della comunicazione sociale e dell'interazione sociale. Dunque, implementare interventi nell'area del gioco e della relazione è una delle sfide più grandi per noi insegnanti, ma è anche una delle gioie più grandi sia per noi che soprattutto per la famiglia quando si andranno a notare i primi risultati. Sarà necessario, come in ogni intervento, fare una valutazione iniziale delle competenze del bambino per andare poi a proporre attività all'interno della famosa zona di sviluppo prossimale che dicevamo prima. In un primo momento la guida dell'insegnante è fondamentale mentre andiamo a giocare, sia per creare la motivazione che la cornice di gioco. L'insegnante andrà poi a suggerire sia strategie di gioco che comunicative, soprattutto comunicative, andrà a mediare i conflitti e capire quando è il momento di alzare l'asticella, per esempio introdurre la competizione oppure continuare a prediligere la cooperazione. Spesso però per i nostri bambini questi suggerimenti non bastano, ecco quindi che dovremo andare ad adattare il gioco. Che significa adattare un gioco? Si può adattare un gioco sia con i materiali che lo compongono, per esempio riducendo il numero di variabili o aggiungendo delle facilitazioni, che variando le regole o stabilendo un tempo sostenibile per l'attenzione dei nostri alunni. È fondamentale capire quel gioco quali prerequisiti presuppone che il bambino abbia per poter partecipare appunto all'attività ludica in autonomia. E se ancora tali abilità non fanno parte del suo repertorio degli apprendimenti, dobbiamo essere noi insegnanti a trovare dei facilitatori perché il nostro bambino possa parteciparvi con il maggior grado di autonomia possibile. Per esempio, al centro abbiamo un gioco, il frutteto, che funziona che bisogna lanciare un dado e a seconda del colore cogli da un albero il frutto del colore corrispondente. Alcuni dei nostri studenti non avevano generalizzato l'abilità di matching, ovvero di abbinare stimoli uguali. Dunque, dopo il lancio del dado, si bloccavano e non potevano continuare la loro attività di gioco. Una strategia utile per insegnare tale abilità è stata quella di presentare un'alternativa di cartoncini colorati dopo il lancio del dado, in modo che potessero abbinare il dado con la faccia colorata sopra il cartoncino corretto. Poi, una volta preso in mano il cartoncino, con questo stimolo maggiormente visibile e chiaro, potevano andare a cercare il frutto di quel colore da cogliere. Questa è stata la strategia vincente per il nostro alunno, che progressivamente ha poi abbandonato il cartoncino ed è arrivato ad individuare il frutto in autonomia e a giocare da solo. Per ogni bambino, però, sarà necessario individuare il processo e la strategia educativa a lui più funzionale. Quello che mi preme far capire è che spesso i giochi dobbiamo andare a suddividerli nei passaggi più semplici che li compongono e ad andare ad insegnarli step by step al nostro studente. Capirete bene che il processo è molto lungo, ma se non vi è la comprensione del contesto e la capacità di svolgere in autonomia o con un aiuto minimo una certa attività, non riusciamo poi a lavorare su tutta la parte di comunicazione, piacere e condivisione che sono i risultati ultimi del gioco.
Siamo arrivati alla conclusione di questa puntata. Come anticipato, ovviamente la riflessione sul gioco però non finisce qui. Ci chiederemo infatti nelle prossime puntate come cambi il gioco nel momento in cui si entra alla scuola secondaria di primo grado e ancora, per esempio, se è possibile imparare giocando per un ragazzo di 17, 18 o 19 anni. Proveremo come sempre a dare risposta a questa e ad altre domande. Adesso non mi resta che salutare le mie ospiti.
Ciao Valentina, ciao Jacopo, ciao a tutti.
Ciao a tutti, ciao Jacopo.
Ciao e ciao a tutti, alla prossima.
Il capospalla che hai sempre sognato? Un paio di stivali all'ultimo grido? Qualsiasi sia lo stile che cerchi per questo autunno, a MacArthur Glen Barberino Designer Outlet puoi vivere un'esperienza di shopping indimenticabile. Regalati una giornata speciale con le firme che ami fino al 70% in meno. Scopri di più online.